Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Ottobre 2023, la Disney compie 100 anni e il cinema di Walt Disney non è soltanto composto da queste immagini straordinarie, da queste animazioni che tutti noi sin da bambini abbiamo visto e introiettato dentro noi stessi, ma anche da una controparte musicale a cui Walt Disney stesso in persona dedica da subito una grossa attenzione. Pochi anni prima del suo primo cartone animato musicato, cioè l'anno prima in realtà, nel 1927, il cinema era diventato sonoro e già nel 1928 Walt Disney trasforma la musica in uno degli elementi centrali della sua produzione, del suo percorso, insomma, artistico. Ne parliamo insieme a due graditissimi ospiti: Fabrizio Mancinelli, compositore e direttore d'orchestra, autore, residente tra l'altro a Los Angeles, e lui ha diretto, musicato diversi film Disney. Do il benvenuto al nostro Fabrizio.
Buonasera, è un piacere essere vostri ospiti, mi onora molto.
E Massimo Privitera, che abbiamo avuto ospite diverse volte, regista, autore per Mediaset e Rai, direttore di colonnesonore.net, ma anche cofondatore di Soundtrack City, che pure si occupa della musica del cinema. Ben trovato, Massimo.
Ben trovati, grazie di essere qui, e grazie a Fabrizio, grazie soprattutto ad Alessandro. È un bel trio e sono onoratissimo di essere qua a parlare di Walt Disney e dei suoi 100 anni.
Da dove partiamo? Massimo, chiedo magari a te cosa abbiamo ascoltato, perché cosa abbiamo ascoltato forse lo sappiamo un po' tutti, però come mai siamo partiti proprio dai tre porcellini, insomma?
Allora, in realtà abbiamo ascoltato, come tu hai ben detto, questo primo grande successo discografico in casa di Walt Disney, la fabbrica dei sogni di Topolino, e abbiamo ascoltato Who's Afraid of the Big Bad Wolf del 1934, Chi ha paura del lupo cattivo, canzone popolare nata dal genio compositivo di Frank Churchill con i testi aggiuntivi di Anne Ronell, è presente proprio nell'appunto nel 1933 nel cartone animato I Tre Porcellini. È stato il primo grande successo di Walt Disney e della sua idea di musica applicata alle immagini.
Fabrizio,
scusate, mi stavo inserendo. Bisogna ricordare che I Tre Porcellini diventa un grande successo anche perché The Big Bad Wolf, il lupo cattivo, era la grande depressione economica, e quindi nella idea propria poi di quello che è stato il cinema disneyano, che il cinema serve sia a far riflettere ma serve anche e soprattutto a distrarre dalla realtà delle notizie, la depressione alla porta era questo lupo cattivo che poi in seguito e sono stati venti di guerra che bussavano alla porta, e questa canzone, che era una canzone spensierata, è sempre tornata come un leitmotiv per ricordarci che possiamo anche sconfiggerlo questo lupo cattivo.
Eh già, quindi anche un simbolo. Fabrizio, hai fatto bene a fare questa precisazione. In effetti questa nostra chiacchierata vuole proprio essere questo, no? Un po' un ponte, un legame, di capire come Walt Disney inizialmente, poi comunque la sua società, la sua compagnia che è andata ben oltre di lui, si sono mossi negli anni, no? E hanno poi scoperto in effetti l'importanza anche di nutrirsi di un apparato musicale importante per raccontare quelle storie, per arrivare al pubblico anche giovane, ma in fondo un po' a tutti, per emozionarci, per stupirci, no? Da subito dicevamo Steamboat Willie, no? Un cartone animato del 1928, quindi il cinema è appena diventato sonoro, e mi piacerebbe inquadrare proprio questo, cioè nel senso il panorama musicale di americano. Da dove secondo te, Fabrizio, Walt Disney prende questa idea di puntare sulla musica? E soprattutto arriveremo poi dopo magari a parlare del musical, ma c'è una grande eredità comunque da cui lui parte.
Allora, Walt Disney non aveva riferimenti musicali dentro casa, tranne suo papà che suonava il fiddle, il violino all'americana, un po' così. Però comunque è sempre stato appassionato di questa sinestesia artistica, di questa collaborazione tra le arti. Poi bisogna pure inquadrare il fatto che nel 28 Walt Disney aveva perso il personaggio che avevano creato insieme con Abbey Iwerks. Oswald the Lucky Rabbit era stato perso, era stato scippato dalla produzione che l'aveva, tutti quanti lo avevano abbandonato, e c'è questa leggenda di questo viaggio in cui da New York in treno verso Los Angeles Walt Disney fa dei primi sketch di Topolino, che poi sono stati perfezionati da Abbey Iwerks, e scrive a suo fratello un telegramma dicendo che ha una novità. E per questa novità lui investe tutto, vede il cantante di jazz, e avevano già tre cartoni animati in produzione, Steamboat Willie era il terzo che avevano in produzione, e decide di sonorizzarlo direttamente, quindi di fare un cartone animato sonoro. Registra la colonna sonora ben due volte, impegnando la sua automobile per registrare la seconda volta, perché la prima non era venuta bene, e sperimenta insieme con Pat Powers un sistema di registrazione con cui avranno l'esclusiva fino alla metà degli anni 30 con Disney, e per poi andare con un altro sistema di registrazione audio, sempre proiettato al futuro. La musica è la musica popolare dell'epoca. I compositori sono i compositori che lui aveva conosciuto come all'inizio come pianisti accompagnatori, organisti accompagnatori nei teatri, quindi c'è Carl Stalling che lui chiama ad essere il direttore del suo studio, che poi passerà a Warner Brothers con i Looney Tunes, e poi c'è appunto Frank Churchill che Massimo ha poc'anzi menzionato, che è stato la prima grande leggenda della musica Disney fino alla sua morte tragica nei primi anni 40.
Massimo, proprio Frank Churchill è il protagonista del prossimo ascolto che stiamo per compiere. Ci spostiamo nel 1937 con che cosa?
Nel 37 con il primo grande capolavoro, lungometraggio animato di casa Disney, per l'appunto Biancaneve e i Sette Nani, con canzoni di Frank Churchill e Larry Morey, con le musiche di Lee Arlene e Paul J. Smith. Biancaneve e Sette Nani, premio Oscar, candidatura alla miglior colonna sonora a Frank Churchill e tutti quelli che abbiamo appena nominato, e primo grande successo sonoro, canoro di casa Disney. E io direi di andarci ad ascoltare anche uno dei brani principe di questa meravigliosa pellicola, che è la canzone Yodel dei Nani, la Silly Song.
I like to dance and tap my feet, but they won't keep in rhythm. You see, I washed them both today and I can't do nothing with them.
Oh, hum, the tune is not the worst of being a thing. Isn't this a silly song for anyone to sing?
The Fabrizio Mancinelli, ci stavi raccontando degli esordi di Walt Disney, della sua idea di puntare proprio sull'elemento musicale. C'è un cambio nel corso di questi anni di cui stiamo parlando, cioè dal 1928 al 1937 con Biancaneve, che in effetti è il primo lungometraggio, no? Il fatto del dramma. Walt Disney pensa, fino a quel momento i cartoni animati sono delle cose che fanno ridere, la musica, seppur al centro, fa ridere. Biancaneve e Sette Nani un po' cambia questa idea proprio, cioè entriamo anche in una commedia, sì, ma anche un po' drammatica. Ciò che è richiesto alla musica è completamente diverso.
Sì, bisogna dire che il brano che abbiamo appena ascoltato, La Tirolese dei Nani, è un brano cantato, molto allegro, eccetera, e tra l'altro c'era una canzone che era stata scritta, che si chiama You're Never Too Old to Be Young, per la stessa parte, che fu scartata, quindi ciò dimostra come ci fosse tantissimo fermento creativo dietro a questa opera. E poi c'è la colonna sonora di Biancaneve. I film di Walt Disney, quelli storici, non sono mai il bambino qui avrà paura, il bambino si spaventerà, ma insegnano al bambino a avere un range di emozioni molto molto più vasto all'interno di una favola. E quindi come lo si rende più vasto? Con una canzoncina sciocca. Anche le canzoni non sono sciocche in Biancaneve, ma la colonna sonora tanto più, tra l'altro registrata con non con 300 musicisti, 400 musicisti, ma una colonna sonora registrata con un gruppo ridotto nello studio Disney e con molti legni e doubling sui legni, e però generatrice di emozioni armonicamente molto ricca e molto estesa, perché questi musicisti che arrivavano comunque dal teatro d'accompagnamento, dal cinema d'accompagnamento, avevano e conoscevano i vari escamotage. È stata fatta una cosa, fra l'altro, c'è un'evoluzione dai primi cartoni sonori di Walt Disney fino a Biancaneve e Sette Nani. Le Silly Symphonies creavano degli standard che venivano comunque generati di cartone in cartone, e invece, per esempio, il corrispettivo di Warner Brothers, i Looney Tunes o Merry Melodies, erano più un centone di melodie già conosciute sul momento, come avveniva per l'accompagnamento dei film muti. I grandi compositori dell'epoca prendevano tutto dalle emozioni e lo trasferivano nella colonna sonora. Quindi nasce proprio il concetto anche più moderno di colonna sonora all'epoca.
Massimo, so che sul Silly Symphonies è stato dedicato uno degli articoli di colonne sonore molto recenti. Meriterebbero, dicevamo prima, una puntata, anzi più puntate a parte, perché sono dei veri capolavori, dei veri tesori. Fabrizio ci faceva notare come da questa tradizione musicale del passato si va a definire l'approccio di Disney e della sua casa di produzione, no? Nel racconto della storia, portando la musica al centro. Walt Disney stesso dice: non dobbiamo fare qualcosa che canta solo l'aria, a un certo punto il personaggio si mette a cantare, dobbiamo portare per mano l'ascoltatore, no? Al momento della canzone. Ecco, qui arriviamo nel 1940, succede qualcos'altro.
E come no, proprio in riferimento alle Silly Symphonies, con questi grandi compositori, Carl Stelling, Milt Franklin, dove c'era un uso abbondante di musica classica che veniva reinventata, riutilizzata, coverizzata, sfornata in funzione proprio del cartone animato, con quella sorta famosissima di utilizzo del Mickey Mouse, che poi magari andremo a spiegare nel dettaglio cos'è, che è molto importante. Non a caso si chiama Mickey Mouse dalla casa di Topolino. Arriviamo a Fantasia, 1940, grande successo, e mi ricordo che lui volle che venisse proiettato nelle sale anche con l'effetto, se non mi ricordo male,
Fantasound, perché c'era la versione roadshow per cui furono creati dei programmi. La versione roadshow era proprio come un concerto, perché Fantasia viene chiamato, il titolo di lavorazione è il concerto filmato. Tutto nasce da questo incontro con Leopold Stokowski in un ristorante di Hollywood, si incrociano, iniziano a chiacchierare, e da lì Leopold Stokowski e Walt Disney diventano molto stretti, fanno L'Apprendista Stregone, che non viene registrato dalla Philadelphia Orchestra, ma viene registrato a Culver City in un teatro di posa con un'orchestra e i turnisti, e Walt Disney si rende conto che gli sta costando troppo come cortometraggio e dice: dobbiamo fare un film per recuperare le spese, che poi non furono recuperate, fu un flop, e sono state recuperate comunque nel concetto di tempo di re-release nel tempo del film, che è molto importante comunque per il cinema, parentesi, perché il cinema non è fast food, il buon cinema è un qualcosa che tu assapori anche più volte, e quindi Fantasia verrebbe considerato un super flop in questi giorni, ma comunque nel lungo termine dello studio è stato un gran successo. E come diceva Massimo, appunto, andando di nuovo al discorso del Fantasound, Walt Disney aveva pure lì, grande innovatore, spende soldi per creare questo moderno surround nelle sale e equipaggiarle affinché gli spettatori potessero vedere il film così come era stato concepito, con un'orchestra che li circondava, con un suono che è il moderno surround in qualche modo.
Sì, poi ovviamente nel film sono presenti dei grandi classici rivisti in maniera animata e anche in maniera a dir poco innovativa, avanguardista per l'epoca. Noi, vabbè, quando pensiamo a Fantasia pensiamo all'Apprendista Stregone, che magari ascoltiamo sullo sfondo di questa prima puntata dedicata ai 100 anni Disney di Paul Dukas, ma c'erano pezzi, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, la Saga della Primavera di Stravinsky, poi la Sinfonia Pastorale di Beethoven, la Danza delle Ore di Ponchielli, poi c'era anche l'Ave Maria di Schubert e poi Bach con la Toccata in Fuga in Re minore. Quindi comunque anche pezzi di una certa entità, importantissimi a livello di musica classica, portati nella fantasia della fantasia disneyana.
A me ha sempre colpito molto un fatto che, mentre, diciamo, Fantasia ha significato anche un po' uno scontro tra uno dei miei compositori preferiti, cioè Igor Stravinsky, e Disney, perché Disney in effetti si appropriò di questa visione che Stravinsky aveva avuto per la sua Sagra della Primavera, no? Questo rituale che doveva tra l'altro svolgersi dalle parti dell'Ucraina, quindi dalle terre ora colpite dalla guerra, un rituale arcaico, primitivo e via dicendo. Disney invece sovverte tutto e costruisce la genesi dell'universo, comunque la Terra, i dinosauri. Un grandissimo genio, celebrato tra l'altro anche quest'anno, Leonard Bernstein, allo stesso tempo, quando parla con dei ragazzi in una prova d'orchestra che lui fa come docente quasi, no? Della Sagra della Primavera, adopera però con questi ragazzi la visione di Disney della Sagra della Primavera, cercando di trovare un punto di contatto, perché quei musicisti sono tutti cresciuti anche con Fantasia. Ovviamente lui era a conoscenza del libretto stravinskiano, ma comunque per cercare una comunicazione più diretta con questi ragazzi si appella proprio a Disney. Flussi e riflussi, insomma, la musica qui è proprio al centro.
Stravinsky comunque aveva accettato tutte le condizioni della storia, eccetera, che Walt Disney aveva fatto, aveva dato la sua autorizzazione, si era definito, come presente poi negli archivi Disney, nelle conversazioni, entusiasta, estremamente entusiasta. Ovviamente Igor Stravinsky era Igor Stravinsky e tutti conosciamo la sua personalità, anche nel riscrivere e ridepositare i balletti, molto attento alle sue risorse economiche in molti modi, molto furbo, molto scafato come compositore prima del tempo, e quindi doveva cercare di costruire un buzz intorno alla sua cosa, ma comunque lui aveva dato autorizzazione, all'inizio apprezzò molto, poi qualcuno probabilmente negli ambienti culturali dell'epoca gli fece notare che forse era diverso da quello che aveva concepito lui, e lui quindi si oppose alla questione, ma è una opposizione a posteriori che viene dopo un grande entusiasmo iniziale, ecco, sicuramente.
In perfetto stile stravinskiano, che tra l'altro diceva che Bernstein fosse un supermercato della musica, quindi anche se lo rispettava moltissimo, quindi sono le buttate di Stravinsky. Io direi, Massimo, da Fantasia del 40 ci spostiamo adesso forse all'ultimo ascolto, magari questo passaggio anche un po' lo abbiamo ripreso prima anche con Fabrizio, no? Cioè queste orchestre, lo scopriremo poi nel prossimo episodio, che andrà negli anni 40 fino agli anni 60, insomma, dove questo marchio di fabbrica si consoliderà sempre di più, la Golden Age, è lì che andremo domani. Ma dicevo, dal 40 Walt Disney mette la musica al centro con Fantasia, arriviamo al 42 con Bambi, e appunto l'orchestra anche cambia l'intensità di tutto, ecco.
Sì, qui passiamo a una partitura post-straussiana, e qui prendo proprio un'annotazione che ha fatto il caro Fabrizio Mancinelli. E una cosa che non abbiamo detto prima, ricollegandoci a Fantasia, è il fatto che Leopold Stokowski ricevette l'Oscar alla carriera per il lavoro fatto su proprio quel film, quindi una cosa importante data comunque da non solo la critica ma proprio anche gli addetti ai lavori. E tornando a Bambi, proprio una partitura con rivoli straussiani, sempre realizzata da questo grande compositore di casa Disney, Frank Churchill, Larry Morey ed Ed Plumb. Anche questa Bambi ricevette due nomination agli Oscar per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone, Love is a Song, film che traumatizzò tantissimi della nostra età.
Fabrizio, su Bambi, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, magari paragonandolo a Biancaneve, insomma, quali sono secondo te le principali differenze? In che modo, passano un po' di anni, comunque si va avanti o si rimane adesi ad una visione in quel momento?
Allora, ci sono delle canzoni fondamentali, sempre pure in Bambi, ma essendo un film un pochino più dark in generale, nonostante ci siano delle scene molto più aperte, lo score, la colonna sonora, è una colonna sonora con un estremo avanzamento di tipo armonico, è molto più complessa, probabilmente la colonna sonora più complessa di un film Disney fino a, io direi probabilmente la colonna sonora più complessa di un film Disney to court, cioè una colonna sonora che sta bene accanto appunto ai poemi sinfonici di Richard Strauss, ha dei colori e dei toni, dipinge perfettamente la foresta. Dicevo appunto, poemi sinfonici di Richard Strauss, definizione e descrizione pittorica in musica di qualche cosa, che di scene, di vita. Ecco, la colonna sonora di Bambi è una descrizione pittorica perfetta di quello che è il film, ed è assolutamente la colonna sonora più complessa, secondo me, mai scritta per un film Disney, comparandola il tempo in cui è stata scritta, e quindi l'esperimento non è più avvenuto, perché comunque molte delle colonne sonore successive sono estremamente tematiche. La colonna sonora dei Bambi ha dei bellissimi temi, ma anche delle meravigliose progressioni armoniche e coloristiche to court.
Grazie mille Fabrizio Mancinelli, grazie mille anche a Massimo Privitera. Questo primo episodio, i primi 20 anni insomma di questo sogno Walt Disney, ci caliamo direi proprio nelle pagine e riscopriamo una parte almeno di Bambi. When the sky is cloudy, your pretty music will brighten the day. Drip, drip, drop, when the sky is cloudy.